Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Cult, una nuova settimana, un saluto da Ira Rubini e come sempre il numero a cui chiamarci 331-621-14013 a cui scriverci con Telegram, WhatsApp o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it, la mail a cui appunto potete scriverci durante questa diretta se preferite questo sistema, se no potete scriverci a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi, che sono molti, e quindi non mi perdo in troppe parole. Vi dico che oggi ritroveremo Giallo Crovi a cura di Luca Crovi, la rubrica di Giallo Noir e tutto quello che ci sta intorno. Sentiremo per il debutto di uno spettacolo dal titolo Speed, Masiar Firusi e Paolo Panizza, siamo all'Autof. Per il Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina, Barbara Sorrentini intervista Tecla Taidelli, mentre Tiziana Ricci, sempre nell'ambito del FESCAL, il Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina, ci parlerà di Africa Talks, Heritage in Motion, Memoria, Musei e Restituzione, su un argomento molto molto attuale. E vi parleremo anche della nuova prova aperta della Filarmonica della Scala, che come sempre ha una destinazione benefica. Ne parleremo con una delle rappresentanti dell'associazione a cui andrà il ricavato della prossima prova aperta. Ma cominciamo la settimana, almeno qui a Cult e poi sicuramente domani e dopodomani in tante trasmissioni, parlando del centenario di Dario Fo. Nasceva appunto nel 2026, il 24 di marzo, domani è la data esatta del compleanno e domani Cult osserverà una programmazione molto particolare. Apriremo con una voce che Dario Fo lo conosceva bene e poi proseguiremo con una serie di estratti e di reperti, così faranno anche altre trasmissioni durante la giornata di domani, mentre il 25 di marzo, il giorno dopo mercoledì, per il nostro consueto tour del mercoledì di fine mese Falla con noi, abbiamo deciso tutti insieme di dedicare questa tappa proprio a Dario Fo, e quindi saremo nei pressi della Palazzina Liberty, poi vi diremo esattamente dove collocheremo la nostra postazione mobile, con tante trasmissioni, tanti ospiti come sempre con Falla con noi fin dal mattino e poi per tutto il resto della giornata, per ricordare, ma non soltanto ricordare, per ripartire anche da temi che Dario Fo e Franca Rame svilupparono anche in quei sei fantastici anni che trascorsero alla Palazzina Liberty dopo averla occupata, ma anche in tutta la loro vita e la loro carriera. Ci sono molti appuntamenti che saranno dedicati a questo centenario, a cominciare domani al Teatro Sistina, una serata organizzata dalla Fondazione Fo, presieduta dalla nipote di Dario Fo e Franca Rame, Matea Fo, ma poi ci sarà una serata il 28 alla Camera del Lavoro, che non dista moltissimo dalla Palazzina Liberty e dove Dario Fo e Franca Rame fecero debuttare molti dei loro spettacoli. Ricordiamo, il loro teatro andava in posti anche non precipuamente destinati al teatro, anzi in particolar modo. E poi anche il piccolo si è mobilitato per un appuntamento che sarà il prossimo 30 di marzo per ricordare Dario Fo con vari personaggi, tra cui la giornalista Giuseppina Manin, che ne è sempre stata amica e gli ha dedicato tanti libri. Insomma, queste sono solo alcune notizie sparse. Io vorrei però risentire la voce di Dario e risentirla in un pezzo celeberrimo che abbiamo mandato in onda tante volte, un estratto da Mistero Buffo, ed è il celebre Gramlot dello Zanni, Quando ha fame.
Trionfo dell'ignoranza. Cominciamo. Oh, che fame che tengo! Voglio dare uno screco, giugismo, rocco, tasti, che roba, la fame, la fame. Ho so cribro, fombro, xedro, xedro, oplo, xedro, di sta a mangiare. Oh, che ma frosso, te perché ti sono giù, crevolto. La fame! Che mistra, volte, mamma, ma caveria un oreggio, me la mangiaria, pian, pian, se me mangiaria un oreggio, ma caveria l'oreggio, pian, pian, me lo cicciaria. Che sracca, ma che se mi mai, che roggia, che es. Ai, che manco resto, pecto, ma caveria un coglione, un altro coglione, pane anche il pisello, quasi che dicono, fate che...
Allora, è veramente un estratto brevissimo da un celeberrimo spettacolo e dalla ricerca che Dario Fo aveva fatto sul Gramlot per tanti motivi, in parte perché aveva riscoperto e studiato il Gramlot dei giullari quattrocenteschi e cinquecenteschi, che per dileggiare il potere, ma senza farsi capire, usavano appunto lingue simili al Gramlot, e anche perché, appunto, come ha raccontato recentemente Jacopo Fo, suo figlio, Dario scelse di utilizzare il Gramlot per esprimere delle cose che non fossero in una lingua straniera specifica, ma in una lingua proprio sua. Fra un attimo parliamo invece di prove aperte della Filarmonica della Scala.
It's in the sweet things that you say. It's in the sweet things that you do. And I happen to think I'm in the place to do some sweet things just for you. So first I write you this love song. I sing it in the softest tone. If these words don't measure how I feel, and hopefully the music will. Just for you, I would swim more than 1,000 seas. Just to spend a day or night in your good company. Just for you, I would learn to paint the sun's bright beams. And just for you, I'd even paint the midnight moonbeams too. Just for you. But although we're miles and seas apart, I'm keeping you close to my heart. I close my eyes and see your face. Blue light and love and a warm embrace.
E come vi accennavamo, parliamo adesso di un'altra prova aperta della Filarmonica della Scala, quella che sarà programmata domenica 29 marzo alle 19.30 sul podio Myung Woon Chung, con che appunto è già stato nominato direttore musicale del Teatro La Scala, con la partecipazione di Life of Ansnes al pianoforte. Il ricavato della serata sosterrà l'Orchestra Sociale Daimon, un progetto di associazione Akana ETS e di comunità Oklahoma, nato per promuovere l'inclusione educativa e culturale di minori in situazione di fragilità attraverso la pratica musicale collettiva. E noi siamo collegati con Eliana Gintoni, presidente dell'associazione Akana. Buongiorno.
Buongiorno, Eliana Gintoli sono.
Ah, Gintoli, mi hanno informata male, mi scusi, adesso correggiamo subito. E, dunque, io conosco bene anche il lavoro di Comunità Oklahoma, ne ho parlato spesso. Parliamo di associazione Akana e ci racconti com'è nata l'orchestra sociale Diamond.
Allora, il progetto che ci vede insieme con la comunità Oklahoma vede la partecipazione dei ragazzi della mia associazione, che sono in prevalenza Rom o comunque ragazzi che partengono al Gratosoglio, alla scuola media Arcadia e alle scuole vicine, la primaria Barone, eccetera. E abbiamo voluto fare questo progetto per coinvolgere anche in pratiche artistiche i ragazzi di Oklahoma, che infatti sono presenti con un contrabbassista che suonerà nell'orchestra e anche un rapper, un ragazzo che improvviserà sulla base della nostra musica. Ma ci tenevo a dire che noi domani faremo un concerto alle 2, all'oratorio di Santa Maria Madre, ed è abbastanza straordinario questo concerto perché fa parte del giro di prova, cioè questi concerti che la Filarmonica offre alle associazioni nelle loro sedi. Quindi un ensemble della Scala verrà qui a Gratosoglio e eseguirà due brani del loro repertorio, che sono Settimino di Beethoven e Danza ungherese di Brahms. E visto che la mia associazione, che si è aggiudicata con Oklahoma questo prestigioso traguardo, insomma, di avere una prova aperta per noi, io ho pensato che sarebbe stato bello che i miei ragazzi, invece che fare un pubblico fermo, non partecipo, avrebbero potuto essere coinvolti attivamente. E allora ho chiesto a un amico, Jorge Bosso, di scrivere un brano per questo organico, cioè il Settimino della Scala, accompagnato dai ragazzi, che in questo caso sono in un coro, il coro Akana.
Ah, che bello.
Lingua,
E perché nella lingua rom
vuol dire adesso, adesso, perché basta aspettare, bisogna fare qualcosa ora, sì, per questi ragazzi della comunità Rom, che vivono comunque sempre una situazione, adesso non voglio dire cose che sappiamo benissimo, però sto facendo tutto questo per celebrare, insomma, quello che si chiama la Romanipè, la Romanipè, che è il senso di appartenenza alla comunità Rom. Ci tengo molto perché non è solo una questione di origine, no? Di identità, di cultura, valori, tradizioni, quelle cose, ma questo progetto vuole veramente dare a questi ragazzi la possibilità di vivere la Romanipè con orgoglio, senza nascondersi. Tutti i progetti dell'associazione Akana nascono veramente con questo scopo, di diffondere, far conoscere la cultura romani. Infatti questo brano è scritto in lingua romani. E lo faremo domani al concerto, ecco, alle 14.
Ripetiamo bene gli estremi di questo concerto, poi ricorderemo quelli della prova. Il concerto si terrà?
Il concerto si terrà all'oratorio della chiesa di Santa Maria Madre, che è in via Saponaro, a Gratosoglio, via Saponaro 28, alle 2. So che è un orario terribile, ma doveva essere alla scuola media Arcadia. E invece era chiusa per le elezioni, è stato un colpo.
Certo,
che cioè
per le votazioni del referendum.
Esatto.
Sì, quindi in realtà questa è un'occasione importante, perché poi tra l'altro quello è uno dei quartieri dove le vostre associazioni operano, no?
Sì, siamo dirimpettai con Oklahoma.
Perché mi ricordo, Oklahoma, sono andata a vedere degli spettacoli, dei progetti.
Sì.
E quindi siete lì vicino.
siamo lì vicini, e per questo che abbiamo pensato di fare un progetto insieme e coinvolgere i ragazzi nei laboratori che abbiamo già attivi come associazioni. In particolare c'è un laboratorio meraviglioso che è venuto da Enrico Allorto, che è il maestro liutaio che è a opera e che ha fatto i violini del mare. Enrico Allorto si è reso disponibile per aprire un laboratorio per noi, e infatti Oklahoma si occupa di minori non accompagnati. E a lui, a noi, a tutti sembra straordinario che proprio siano i ragazzi che quel viaggio l'hanno fatto su quei barconi che adesso utilizzano quel legno per fare dei violini. Vogliamo arrivare a questo, insomma. Scusate, sono un po' così in stress perché sono da sola con i 30 bambini che stanno. Abbiamo fatto giusto la pausa per rispondere al telefono. Non so se sono stata chiara, probabilmente. Ma come
sempre. No, no, è stata chiarissima.
Voglio dire 2000 cose e poi non si capisce niente.
No, no, è stata chiarissima e soprattutto è passata tutta la passione che ci mettete nel fare quello che fate. Quindi, come si può aiutare Akanà e la comunità Oklahoma? Come facciamo, a parte venire ai concerti o alle iniziative?
Ecco, venire ai concerti per noi è importante perché sì, ci dà un grande piacere vedere la partecipazione, però c'è il solito sistema della donazione, che se uno va sul sito sia di Oklahoma che di Akanà ci sono tutti gli estremi, ma in generale, visto che questo è un progetto trasplantismo, per noi è anche solo sufficiente che le persone riflettano prima di dare giudizi o i soliti pensieri, no, discriminatori sui rom. Ecco, io vedo che questo è trasversale nella società, non c'è destra, sinistra, colto, analfabeto, cioè veramente lo stigma sui rom coinvolge tutti, a tutte in tutti i piani, insomma, e quindi questo per noi è importante, che questi ragazzi, che tra l'altro nel coro ovviamente non sono tutti rom, perché sennò si faceva un ghetto, no, sono di varie nazionalità, quelle del quartiere, che Grasso Soglio è assolutamente multietnico, e però saremo coloratissimi perché vogliamo proprio mettere gonnelloni rom, possibilmente anche gli anelli alle orecchie, perché sono bellissime le ragazze quando mettono quegli abiti, e vogliamo che le mettano con orgoglio, con fierezza, con felicità. Quindi vi invito domani alle 2 a sentire il concerto, che sarà breve, comunque ci sarà una breve introduzione di spiegare i brani che verranno eseguiti, qualche strumento un po' particolare tipo il fagotto, il corno, eccetera, e concluderemo con questo brano che si chiama Me Sem Rom, che è scritto da Jorge Bosso, dedicato al coro Akanà, che vuol dire io sono rom, e parla di questo, che il popolo rom non ha una terra, non ha un paese, la lingua è il loro paese, e quindi bisogna avere orgoglio di parlare questa lingua, trasmetterla ai propri figli e non dimenticarla mai. Ecco questo in breve.
Va bene, allora grazie per averci raccontato dell'orchestra sociale Daimon, dei progetti di associazione Akanà ETS, comunità Oklahoma. Sento i bambini vicino a lei, e quindi la ringrazio. Eliana Gintoli, presidente dell'associazione Akanà. Ricordiamo che ne abbiamo parlato perché il ricavato della prova aperta della Filarmonica della Scala di domenica 29 marzo alle 19.30 con Myung-Woon Chung, che dirigerà l'orchestra, e Life of Andes al pianoforte, sarà devoluto proprio alle attività di Akanà e Oklahoma. Grazie, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, a presto.
A risentirci. E vi ricordo ancora il concerto alle 2, come avete sentito, della orchestra domani, appunto, al Grasso Soglio. Fra pochissimo noi invece vi parliamo di Festival del Cinema Africano. Ve ne parliamo due volte oggi. Nell'ambito dunque del Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina, oggi lunedì 23 marzo si terrà un incontro alle 18.30 presso la Cineteca Milano Arlecchino, via San Pietro all'Orto 9, dal titolo Africa Talks, Heritage in Motion, Memoria, Musei e Restituzione. Si parlerà di un patrimonio culturale africano che si trova nei musei di tutto il mondo e che va restituito ai paesi da cui è stato sottratto illecitamente nei tempi del colonialismo e non solo. Tiziana Ricci ne ha parlato con Sandra Federici, direttrice responsabile di Africa e Mediterraneo, che modererà l'incontro. E allora noi ascoltiamo il servizio.
Il vostro discorso sulla riparazione, no? sul ritorno a casa di opere, manufatti, insomma oggetti preziosi che sono stati portati via nel tempo del colonialismo e sono finiti in musei, in città di tutto il mondo, giusto?
Sì, è una iniziativa appunto fatta dal COE, dalla Fondazione Edu, che ogni anno fa un approfondimento con dei talks, con invitati spesso molto molto interessanti, e quest'anno hanno scelto questo tema Heritage in Motion, quindi memoria, musei e restituzioni, e mi hanno invitato a moderarlo, anche perché come rivista Africa e Mediterraneo abbiamo dedicato il nostro numero 100 a fine 2024 proprio al tema delle restituzioni, interrogandoci su questo aspetto molto importante che riguarda la decolonizzazione, riguarda la storia del rapporto tra Occidente e Africa, riguarda i musei occidentali che in questo momento si stanno davvero interrogando su questi loro patrimoni scomodi, e riguarda anche il futuro della convivenza a livello globale tra nord e sud del mondo.
Senti, vedo che avete invitato anche dei rappresentanti, degli attivisti politici e anche direttori di musei, per esempio del Congo, dello Zambia, della Nigeria, quindi avranno loro la parola, no?
Certo, avremo Ore Dizu, che è la prima direttrice del Museum of Western African Art, che si trova a Benin City, in Nigeria, che è forse il più prestigioso museo attualmente, che è stato creato da un archistar anglo-ghanese, David Adiaye, e che punta molto sul rapporto tra arte del passato e contemporaneità. E ha avuto un'apertura molto controversa, ci sono state delle proteste locali che ci dimostrano come questo tema riguarda la tossicità del rapporto tra Occidente e Africa, che persiste ancora oggi, perché ci sono state delle proteste delle comunità locali e adesso stanno attuando un interessantissimo percorso di ascolto delle comunità. Poi abbiamo Mwazulu Diabanda,
è un attivista politico.
È un attivista politico e artista. Lui fa queste incursioni nei musei in diretta social e urlando e proclamando che questi sono oggetti rubati, che loro ora vanno a prendere e che li riporteranno a casa e quindi fanno queste azioni e che poi ovviamente gli hanno provocato arresti, multe,
immagino.
Sono molto forti, e ce n'è una che mostreremo lì in sottofondo mentre lui parla, che ha fatto al Museo Duke Brenly. Che ha questi meravigliosi oggetti. Poi ci sarà Victoria Firi Chitungu, che è la direttrice del Livingstone Museum in Zambia, un'istituzione storica molto antica con un patrimonio molto prezioso, e lei ha lavorato molto sul tema delle restituzioni, creando anche una piattaforma online che si chiama Open Restitution Africa, dove ci sono un sacco di dati molto utili, perché la restituzione non è facile, implica problemi pratici, giuridici e soprattutto etici. E infine avremo Silvia Iannelli, che è un'antropologa culturale specializzata in patrimonio di contesti coloniali, che ha lavorato ad Addis Abeba presso l'Istituto di Studi Etiopici, e quindi lei farà un affondo sui bottini culturali saccheggiati in Etiopia durante l'occupazione fascista.
Ecco Sandra, visto che da tempo vi occupate di questa questione così delicata, a che punto siamo? Queste restituzioni alla fine hanno successo oppure si fa molta fatica e siamo indietro?
Allora, questa è una questione che è iniziata, si è sollevata già subito dopo le indipendenze, con richieste, dichiarazioni, convenzioni internazionali, a cui i musei hanno risposto sempre molto freddamente, e anche gli stati. C'è stato un cambiamento, possiamo dire, negli ultimi 15 anni, e in particolare con questo rapporto Sar-Savoie fatto dal governo francese, promosso da Emmanuel Macron, uno studio sulla questione delle restituzioni che ha stabilito che il 90% del patrimonio africano si trova fuori dall'Africa e che è necessario restituire. Poi in realtà ultimamente c'è stato un ulteriore raffreddamento, però qua e là ci sono iniziative, in particolare la Germania ha restituito, la Francia ha restituito con anche insomma cerimonie simboliche.
E noi? E l'Italia?
Anche l'Italia ha restituito diversi oggetti all'Etiopia, e anche il Museo delle Civiltà, che è una di queste contestate istituzioni, che era il Museo Pigorini, il Museo Coloniale dell'Italia, sta attuando un ripensamento molto profondo delle proprie collezioni e sta attuando delle restituzioni in seguito ovviamente a studi approfonditi. Loro hanno anche invitato degli artisti contemporanei a lavorare su quelle collezioni, e questo è un aspetto che riguarda un po' tutti i musei. Invitare artisti contemporanei appartenenti alle diaspore a lavorare su questi patrimoni contestati in una riflessione che parla alla contemporaneità.
Sì, e poi diciamo che è un'iniziativa che potrebbe dare più energia a questo progetto, no?
Infatti, e comunque diciamo che è una questione anche molto legislativa, perché questi oggetti fanno parte dei patrimoni nazionali e quindi al di là delle dichiarazioni UNESCO a cui non tutti hanno aderito, ad esempio il Regno Unito non ha aderito a queste convenzioni, sono necessari procedimenti legislativi che sono diversi stato per stato, e quindi nonostante il principio etico sia ormai accettato da tutti, dal punto di vista pratico si va molto a rilento. Una cosa possiamo dire che ormai quasi tutti i musei fanno è rivedere gli allestimenti, quindi far sì che gli allestimenti che presentano questi oggetti non li presentino più come esemplare di una cultura remota, oggettivata dietro una vetrina, ma come frutto di una spoliazione, frutto di una violenza, di un saccheggio.
Quindi cambiando il contesto ci si rende consapevoli il visitatore di quello che è avvenuto, no? Che quindi sono stati sottratti in modo illegittimo questi oggetti e queste opere.
Sì, una nuova narrazione che è il minimo, è il punto minimo di partenza.
E allora questo era il servizio di Tiziana Ricci a proposito di uno degli appuntamenti del Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina, oggi lunedì 23 marzo alle 18.30 alla Cineteca Milano Arlecchino in via San Pietro all'Orto al 9, si terrà l'incontro di cui si parlava nel servizio, Africa Talks, Heritage in Motion, Memoria, Musei e Restituzione. L'interlocutrice di Tiziana Ricci era Sandra Federici, direttrice responsabile di Africa e Mediterraneo, che modererà l'incontro. Ora un po' di pubblicità e poi torniamo con altri argomenti e ospiti con la seconda parte di Cult di quest'oggi. Still I try to command.
just watching people float underneath the shade. I've been trying to climb out the sewer. Heavy was my mind, so it's become a struggle. Because the roots are sown so deep, I became a zombie, drifting in sleep. Time.
Bentornate, bentornati, questo è sempre Cult, la trasmissione culturale quotidiana di Radio Popolare, e adesso torniamo a parlarvi del Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina, perché Barbara Sorrentini ha intervistato Tecla Taidelli, che sarà domani il 24 di marzo al Cinema Beltrade di Milano, uno dei luoghi del Festival, a presentare il suo nuovo film 606, che da poco ha approdato nelle sale. Sentiamo l'intervista.
Tecla Taidelli, bentornata a Radio Popolare prima di tutto. Come stai?
Ciao, tritata!
Vabbè,
quando
immagino...
fai cinema indipendente, immagini. Cioè,
sì,
dire,
e poi è il momento in cui finalmente esce 606, che è un orario, diciamolo subito, è un orario di una sveglia, tanto c'è poco da girarci intorno, lo si vede subito. E quindi ora lo stai iniziando a presentare in sala. Giustamente tu dicevi cinema indipendente, perché poi a Milano ti conoscono in tanti, naturalmente. Il tuo cinema è anche un cinema molto di strada, e il cast di questo film lo dimostra, la tua street cinema che hai fatto per molti anni qui a Milano, ma soprattutto ritorni dopo quasi 20 anni su un tema che avevi già trattato in Fuorivena, che è quello della tossicodipendenza, della droga, in una chiave anche più positiva, si può dire così?
Sono cresciuta, diciamo che la tossicodipendenza, sì, più che altro il tema della distruzione, dell'annientamento, che mi riguarda spesso da vicino. E sì, sono cresciuta, mi facevano notare ieri in un'altra intervista che sì, artisticamente, perché il film è cresciuto come qualità, ma come tema comunque, diciamo che questo film in realtà parla proprio della mia vita, cioè nel senso racconta la mia totale rinascita. Io ho avuto un passato non facile, cioè un passato che non augurerei a molti, è stata difficile insomma la mia vita, nonostante il cinema mi ha sempre tenuto aggrappata alla realtà, perché il cinema mi ha salvato proprio, ho continuato a insegnare, ho continuato a creare, però diciamo che la mia vita non è stata facile, quindi questo film è come chiudere un cerchio, cioè è una grande rinascita mia e di quello che faccio. Ho avuto anche grandi riscontri, quindi sono molto fiera.
Tra l'altro si può dire che c'è anche una crescita anche da un punto di vista cinematografico, che già si era visto agli inizi, però ovviamente col tempo che passa si cresce anche da un punto di vista professionale e stilistico. Qui c'è un bellissimo contrasto tra una parte di vita in bianco e nero e una parte di vita a colori, ed è come se fossero due film separati ma complementari. Come mai questa scelta?
Ma in realtà, quando se avete visto Fuorivena, comunque potete vedere il trailer, era una giovane punk molto borderline, molto rock and roll, quindi diciamo che il mondo delle droghe lo conosco. Adesso la mia droga è la lucidità, sono super zen, però diciamo che in passato da giovane ero abbastanza estrema, e quindi diciamo che il mondo delle droghe lo conosco, e è un mondo in bianco e nero, sia perché l'ho sempre trattato anche nei film precedenti, sia perché io comunque vivendo per strada, essendo punk, lo conosco. È chiaramente un mondo con un altro colore, è un timing diverso, una realtà diversa, tutto diverso, e quindi volevo proprio rendere la differenza di quando tu usi sostanze, quando invece ricominci a vivere, che vivi a colori. Diciamo che il film, sì, i due protagonisti sono me, sono assolutamente Tecla. Davide, che è il protagonista maschile, è la mia parte dannata, e Giorgio, che è la protagonista femminile, la mia parte salvifica. E io diciamo che non ho mai abbandonato la media di cinema, che è dare voce alla strada. Infatti Davide è un ragazzo di Borgata, nonostante ha fatto la volontà, lui è realmente delle popolari, e io diciamo che la sofferenza non la anestetizzo, la attraverso, quindi non ho mai perso quella... la cazzimma di passare in mezzo alle emozioni col sangue, insomma, nelle ferite, per far passare la luce.
Il film è ambientato in parte a Civitavecchia e in parte in Portogallo.
Ma guarda, io in realtà all'inizio non volevo fare un film. Io dopo Fuorivena, che mi dicono per 20 anni non hai fatto un film, fanne un altro, zio, cioè nel senso, fare un film indipendente è, io dico, come un figlio, non ho avuto figli, il mio primo figlio è Fuorivena, il secondo è 606, quindi non volevo fare un altro figlio. Mi sono trovata a Roma a fare le mie scuole di cinema, io insegno cinema di strada ormai da questi 20 anni, appunto ho creato la mia scuola di cinema in strada, dove formo dei ragazzi meravigliosi a cui insegno a dare voce alla strada con testi di letterati famosi, per esempio Baudelaire cantato nei Musicisti di strada, o Shakespeare, l'Amleto fatto dagli Homeless. Quindi facevo queste scuole di cinema, mi sono trovata a Roma Roma a fare Il canto dei folli di Bukowski e mi hanno proposto di fare un bando, Il cinema e la strada. Questo ragazzo che mi ha proposto il bando in realtà mi spingeva a fare un altro film, perché io in questo bando avrei scelto un mio allievo, avrei fatto la coregia. Va da sé che io la coregia non avrei potuta fare, perché sono un pochino una leader, quindi in realtà una coregia è una roba che non mi si addice. Lui mi voleva spingere a tutti i costi a fare un film, questo Jacopo Pica che mi ha ospitato a Roma a fare il corso di cinema, e abbiamo fatto questo bando, Il cinema e la strada, ed è arrivato il soggetto di, lo dico sempre, a mezzanotte meno due minuti, quando il bando scadeva a mezzanotte, io quando mando le cose a Berlino le mando a meno uno, quindi ho aperto subito l'idea, ed era l'idea di 6.06 del bianco e nero, e poi da lì è iniziata proprio da un corto è partita l'idea del lungo, e io appunto in estate ero in Portogallo e ho pensato di fare la vita a colori lì, perché comunque sono neorealista, mi definisco neorealista underground, e quello che vivo lo porto in scena, cioè comunque è come una catarsi il cinema, è un atto psicomagico, io porto in scena le mie emozioni, e la parte a colori ho voluto farla in Portogallo perché è un posto che dove c'è proprio la vita.
E c'è anche un sole con una luce molto particolare, è anche una storia d'amore questa, no? La rinascita che passa anche attraverso dei sentimenti, e anche questa è una parte che hai vissuto tu, non so, non voglio dire la fine, però insomma qualcosa che completa, ecco.
Ma dico, in realtà a me l'amore mi ha salvato, ma sotto altre forme, l'amore degli amici, non l'amore di una persona, però mi sono trovata, perché l'amore è quello che ti salva, mi sono trovata in realtà con questa storia di 6.06, il processo creativo è diverso da Fuorivena. Fuorivena era una cosa, un'urgenza mia di raccontare la mia storia con Alessandro, e quindi proprio è aderente alla realtà. Su 6.06 mi sono trovata invece questa idea di Leonardo, e poi mi sono trovata praticamente a cucire addosso ai personaggi la mia vita, capito? Mi sono trovata a fare un processo creativo diverso, a scrivere la mia rinascita, il mio riscatto, insomma la mia vita, perché sono anche alcune parti che riguardano mio padre, il film è dedicato a mio padre, infatti forse non è un caso che esca la prima 19 marzo che è la festa del papà, e diciamo che mi sono trovata a scrivere la mia vita, quindi va da sé che si è creata questa storia d'amore che in realtà, appunto, ti ripeto, l'amore è la forza salvifica più importante, però mi sono trovata a scrivere su di loro la mia vita, quindi il processo creativo è stato diverso, però loro sono totalmente Tecla nella sua dualità.
C'è anche l'aspetto musicale, un po' di musica techno, rave, un po' di canzoni francesi, un po' di canzoni italiane tra il rap e l'hip hop.
Vabbè, ma io con le musiche c'è le stesse, anche su Fuorivena c'era una scelta musicale, io proprio prediligo, cioè la musica deve accompagnare totalmente il film, infatti c'è un pezzo in 6.06 con la techno che io ogni volta che vado a fare le prove in sala alzo a palla, dico qua deve essere a 2:30, la gente deve ballare. Sì, no, la scelta musicale l'ho fatta, io sono supervisore musicale, e la cosa bella è che il protagonista canta, la canzone finale la canta Davide proprio, che proprio le parole sembrano scritte apposta per lui, insomma sono create un sacco di connessioni, anche l'altro protagonista canta un'altra canzone, il mio assistente alla regia canta un'altra canzone, quindi ci siamo trovati, io penso che il caso non esista, ma l'universo mi ha portato queste robe meravigliose. Io mi sono avvicinata al buddismo come tutti i fattoni, come Lindo Ferretti diventi asceta, no? Quindi il buddismo ti porta, l'universo ti porta delle cose meravigliose, come George si chiama come mio padre, la protagonista, che in realtà all'inizio doveva essere un'altra ragazza, che io ho scelto una ragazza più grande in Portogallo proprio. Io ho lasciato molta libertà al protagonista Davide Valle, lo dico che gli ho passato proprio la mia pelle totalmente, lui più di lei, perché lei è stata poi scelta in un casting. Davide ha scritto la mia vita e la sua insieme, abbiamo riscritto la nostra sofferenza. Lui è un meraviglioso dannato, Davide è un me a 26 anni, quindi puoi immaginare che testa calda sia, e quindi lui voleva assolutamente una ragazza giovane, perché gli ho lasciato il permesso di esprimere la sua generazione, di raccontare la sua gioventù, e lui diceva non mi può salvare una più grande, io ho scelto una ragazza più grande in Portogallo, francese, mi deve salvare una ventenne, ok, faccio, dove la troviamo una ventenne che parla francese a Roma il 25 aprile, faccio un casting, invoco mio padre, che era impossibile trovare una francese, ho provato pure con una mia allieva che non recitava, ho provato con una spagnola, sembrava Almodovar di Los Angeles, quindi invoco mio padre, dico papà aiutami tu, arriva lei, fa un provino che spacca e si chiama Giorgio, faccio come ti chiami? Giorgio, mio papà si chiamava Giorgio, quindi penso che lei
è stata mandata decisamente,
è stata mandata dal cielo, e mentre ti ripeto con Davide è proprio una cosa, c'è un rapporto, abbiamo un rapporto viscerale estremo io e lui, perché abbiamo messo in scena le nostre vite, io ho detto un sacco di me, ci sono delle scene che riguardano la mia vita con mio padre, la morte di mio padre, proprio ho riscritto la mia vita con lui, e invece con Giorgio diciamo che ho creato una me salvifica, una Tecla 26enne straight age, perché su Fuori Vena ero molto estrema, molto fuori, non ero, diciamo, molto eticamente lucida, e invece Giorgia è una me, ha i miei vestiti punk, infatti quando mia madre l'ha vista in scena, proprio la tua giacca da mutoid, e quindi lei è vestita come Tecla, però è una Tecla straight age, quindi diciamo che ho proprio messo la mia vita a disposizione del film, e il film è a disposizione della mia vita, insomma.
Sì. Tecla Taidelli, grazie. Il film è 606, il 24 di marzo c'è una proiezione al Beltrade che andrai a presentare, quindi a Milano, insomma, ci saranno anche tutti, immagino,
con
un
Marina
sacco
Spada,
di gente,
sì.
Figurati.
Sì.
Quindi, vabbè, l'appuntamento per vedere il film insieme a te è il 24 marzo, intanto al cinema, se volete anche già prepararvi a vederlo una prima volta e poi una seconda, è già al cinema. Grazie.
Grazie.
Ciao,
grandissima,
Tecla.
Grazie, un abbraccio.
Ed era Tecla Taidelli sul suo ultimo film 606, che appunto sarà domani presentato da lei stessa nell'ambito del Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina. È un artista che, tra l'altro, credo alcuni nostri ascoltatori conoscano personalmente, come Maui, che ci scrive: non so se è la stessa Tecla che ho conosciuto io nel 2000 a Londra nell'ambiente punk rave, ma nell'ipotesi che così fosse la saluto, e noi giriamo i saluti a Tecla Taidelli. Ringraziamo Barbara Sorrentini naturalmente per l'intervista, e fra poco invece vi parliamo di un debutto al teatro, Out Off. Andiamo al teatro Out Off, dove da domani fino al 29 marzo sarà in scena Speed, liberamente traspirato da In Exitu di Giovanni Testori, per la regia di Paolo Panizza, con Masyar Firouzi sul palco, artista italo-iraniano che già conosciamo. E Paolo Panizza e Masyar Firouzi dovrebbero essere collegati con noi. Buongiorno.
Ciao, buongiorno,
buongiorno.
Grazie di essere con noi. Allora, perché traspirato da In Exitu di Testori?
Traspirato, ma io lo farei dire a Masyar, che ci ha lavorato già 10 anni fa con il drammaturgo, nel primo embrione.
Sì, è traspirato perché diciamo che non è un Exitu letterale, ma è un lavoro che nasce da In Exitu, quindi è questo, diciamo, non è una libera interpretazione, però traspirato è un, diciamo, un,
come se fosse un
gioco di parole, sì, un gioco.
Ah, no, l'avevamo capito, era perché avete scelto l'espressione traspirato, che appunto
è uno spettacolo forte, che
fisico
è fisico, sì, infatti, quindi quasi come sudore, diciamo, non so come dire, e quindi c'è questo gioco che piaceva al Roberto Simonti, che l'ha scritto, diciamo. questo.
Sì, infatti, il drammaturgo Roberto Simonte racconta il percorso di un ragazzo gay a Palermo, no? Poi decide di fuggire dalla città e anche da tante altre cose e si ritrova a Milano.
Esatto.
No? Quindi come accade in Testori è un flusso di coscienza, giusto?
Sì, sì, è un flusso di coscienza, è un veramente un,
è un viaggio.
Un viaggio.
È un viaggio in cui il pubblico stesso che viene messo sul palco è parte integrante dello spettacolo, come se loro stessi fossero i passanti in una metropolitana, in una strada. Che assistono, ma in realtà sono partecipi volenti o non volenti di questa storia. E infatti lo spettacolo stesso è costruito in modo che sia il pubblico a scegliere come andare avanti, insomma.
Prego.
Con dei nodi drammaturgici e delle scelte che devono fare durante lo spettacolo, ecco.
Sì, infatti io non volevo rivelare troppo perché alcune di queste cose so che accadranno ed è bene che il pubblico le scopra venendo a vedere lo spettacolo, però diciamo che con i personaggi, il personaggio di In Exitu, il protagonista di Speed condivide per esempio la permanenza in luoghi non luoghi, no?
Esatto.
Che sono importanti nella narrazione.
Sì, diciamo che è un viaggio proprio nei ricordi, nella storia di questo ragazzo, di questo giovane marchettaro che infatti scappa da Palermo e si ritrova a Milano, e quindi lo spettacolo è un continuo andare avanti e indietro nella sua storia, non ha non è lineare, diciamo, il racconto, come già Testori, non c'è un inizio, non c'è una fine.
Certo.
Luogo può essere qualsiasi luogo, come nessun luogo, può essere un gioco mentale, come in realtà qualcosa che sta realmente accadendo lì in quel momento.
È anche un'allucinazione, visto che comunque lo spettacolo c'ha pure la questione delle sostanze, che questo...
No, ma certo, tra l'altro appunto il personaggio ispirato a uno dei più straordinari ultimi che sono stati descritti da Testori, per utilizzare un termine che usava anche lui. Insomma, si vende anche perché deve comprarsi la droga e quindi in quel senso io parlavo dei non luoghi, cioè i bagni degli autogrill, gli spazi, i parcheggi delle discoteche, insomma ci sono tanti luoghi che sono entrati in una narrazione drammaturgica che è di grande potenza, proprio perché, no? Cioè, quindi sono luoghi privi di definizione, ma in cui accadono mille cose. Il vostro meccanismo di cui parlavate prima, cioè una performance che prende una forma diversa ogni volta a seconda di quello che il pubblico, parte dello spazio scenico, sceglierà, determina in voi l'aver preparato mille possibili direzioni, giusto?
Sì, diciamo che lo spettacolo dura, diciamo che noi abbiamo un materiale performativo che poi ogni sera cambierà e che qualcosa verrà lasciato fuori e qualcosa invece...
Immagino.
Cioè, nella scelta quindi il lavoro in realtà è molto più lungo e ogni sera se ne vedrà soltanto questa...
A seconda
parte
di cosa faremo noi, infatti.
Sì.
Allora, c'è da ricordare che il 27 marzo ci sarà, venerdì, sì, ci sarà una serata speciale in cui ci sarà la compositrice, artista multidisciplinare Lonnie Loser in una performance che è a metà fra elettronica e performing art. Lo sarà, sarà presente prima e dopo il concerto, giusto?
Sì, sarà una extended version, diciamo, lo spettacolo che noi abbiamo sempre immaginato, diciamo, di fare nei luoghi non
teatrali,
sì. Sì, e quindi immaginiamo questo spettacolo, diciamo, anche in una discoteca, quindi insieme a Lonnie riusciremo ad avere questa prima, questo primo gesto legato alla musica, quindi dove lei ci porterà in maniera immersiva all'inizio dello spettacolo e ci poi ti accompagnerà e ti porterà verso la fine, no? E quindi c'è questo momento di musica elettronica che diventerà sì, veramente un extended version.
Molto bello, anche perché insomma ci porta nel contemporaneo, no? Attraverso appunto personaggi senza tempo, ma insomma questa cosa naturalmente determina anche un grande avvicinamento. Immagino ci sarà tanto pubblico quella sera. Grazie a entrambi davvero per essere stati brevemente con noi, Paolo Panizza, Masyar Firouzi, Speed, Teatro Autof. Da domani fino a domenica, buon debutto, a risentirci. Ciao.
Grazie.
Ciao.
Wait until the shower cries, for every drip breaks the ice, the sweat and the steam. This gushing heat, our bodies warm. Confide in me, I'll put down everyone, I'll put down.
Siamo arrivati all'ultima parte di questa importante serie di interviste, abbiamo avuto tante voci, è il momento della nostra rubrica Giallo Crovi a cura di Luca Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. Estate 1849, pochi mesi prima di morire, Edgar Allan Poe comincia a scrivere un romanzo, oppure un racconto, che si intitola Il Faro. Non lo porterà mai a termine. Su come sarebbe finita quella storia ci sono molte possibili soluzioni e hanno deciso di cimentarsi nella chiusura del racconto autori come Giorgio Ballario, Mario Baudino, Valeria Bianchi Mian, Paolo Collo, Desi Cardi, Michele Mari, Carla Negretti, Enrico Pandiani, Marco Peano, Pasquale Ruiu, Massimo Tallone, Dario Boltorini. Una vera e propria squadra di appassionati di noir, di suspense e di letteratura gotica che ha cercato di concludere la storia iniziata da Edgar Allan Poe che si chiama Il Faro in un volume pubblicato dalle edizioni del Capricorno. Vorrei leggervi adesso un paio di frammenti tratti da quella storia. 2 gennaio. Ho trascorso la giornata in una sorta di estasi quasi impossibile da descrivere. La mia passione per la solitudine non potrebbe essere stata più giustificata. Non dico soddisfazione, in quanto dubito che potrei saziarmi di una felicità come quella che ho sperimentato oggi. Il vento è calato all'alba e nel pomeriggio il mare si è ritirato. Non si vedeva sul nulla, neanche con il telescopio, salvo l'oceano, il cielo e qualche gabbiano. Ma chi è il misterioso custode del faro? E perché è finito lì? E perché il manoscritto termina senza aver raccontato tutta la storia? Non abbiamo ancora capito perché è lì, che creature ci sono intorno, perché deve impedire che qualcosa naufraghi da quelle parti. Che tipo di mestiere faceva l'uomo che lascia il suo misterioso diario? Possiamo dirvi che quel racconto, quando venne trovato, venne intitolato dallo studioso che lo ritrovò The Lighthouse e che sicuramente la data dell'estate 1849 è plausibile e che sicuramente l'autore aveva intenzione di concludere quella storia. Nel 2019 è uscito un film di Robert Eggers che si chiama The Lighthouse, che vanta una straordinaria interpretazione di Willem Dafoe, ma che stravolge del tutto quello che era l'impianto narrativo di Poe, rifacendosi però a una continuazione di quella storia, che si intitola The Horror in the Lighthouse, pubblicata sulla rivista Fantastic nel 1953. A scrivere la prosecuzione di quel racconto era stato niente meno che Robert Bloch, lo scrittore che aveva dato origine al romanzo Psycho, che poi sarebbe stato portato al cinema da Alfred Hitchcock. È successo altre volte che alcuni romanzi siano rimasti interrotti. Pensate al mistero di Edwin Drood, di Charles Dickens, sulla cui fine si sono interrogati scrittori appassionati per tanti anni. Io credo che se voi leggerete Il Faro di Edgar Allan Poe, pubblicato da Capricorno, vi verranno in mente tante storie, vi verrà in mente come chiudere questa storia e probabilmente non entrerete più da soli in un faro.
Grazie a Luca Crovi. A me i fari piacciono moltissimo, ma in effetti sì, possono essere, specialmente quelli più sperduti, luoghi molto misteriosi, come ci ha raccontato in questa puntata di Giallo Crovi, la rubrica del lunedì dedicata al noir e al giallo e a tutto intorno, e pensata in omaggio al nostro Carlo Oliva, che sempre ricorderemo, insomma, e al suo Giallo Oliva, che per tanti anni è stato parte delle trasmissioni culturali di Radio Popolare. Così come lo è stato il lavoro, la voce di Dario Fo e Franca Rame, in particolare quella di Dario Fo, domani cade il suo centenario, l'abbiamo detto in apertura, domani a Cult e anche in altre trasmissioni lo ricorderemo e ne parleremo in maniera estremamente attuale, anche con reperti ed estratti da un'infinita serie pezzi d'archivio che Radio Popolare ha, visto che Dario e Franca erano parte, insomma, della nostra storia. Ma ricordatevi che il 25, mercoledì prossimo, falla con noi il tour di Radio Popolare, che ogni mercoledì di fine mese si sposta in un nuovo punto della città di Milano. Sarà nei pressi della Palazzina Liberty per una serie di trasmissioni speciali dedicate proprio a questo centenario. E quindi, prima delle notizie, un brevissimo estratto che ancora una volta Dario Fo ce lo ricorda. A risentirci domani.
Il fatto è che noi vila e noi vila è sempre a